pensate, l'anno della Passione, Gesù appare tra Mosè, che rappresenta la legge, la Torah, e Elia, i profeti, i nevini. Quindi proprio quasi il condensato del Primo Testamento in queste due figure, di Mosè e Elia. Poi mi piace la figura di Elia perché non ha nulla a che fare con i re. Gli incontri che ha con i re sono tutti di scontro, quindi non è sospettabile per nulla di essere strumentale e funzionale al potere, in questo senso un uomo radicalmente libero. E sempre parlando della figura di Elia, prima di inoltrarci nell'approfondimento dei testi, mi piace leggervi quello che dice di lui Siracide. Nel libro del Siracide ci sono una specie di una sequenza di medaglioni con i vari personaggi dell'Antico Testamento, una specie di comprensione della storia della salvezza. Questo è interessante. Ebbene, nel libro del Siracide la figura di Elia ha uno spicco notevole. Di lui leggiamo così. Siamo al capitolo 48. Allora sorse Elia, profeta, come fuoco, la sua parola bruciava come una fiaccola. E gli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Ma come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare i re nella perdizione, gli uomini gloriosi dal loro letto. Tu sul Sinai hai ascoltato voci di rimprovero, sull'Orev sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e che si sono addormentati nell'amore, perché è certo che noi vivremo. Vedete che medaglione è anche impressionante questo sguardo sulla figura di Elia. E del resto, se noi prendiamo il nostro Antico Testamento nella forma cristiana, l'ultimo libro è Malachia. E Malachia si chiude con la promessa della venuta di Elia. L'Antico Testamento si chiude così. Questo, quindi pensate, questa chiusura che poi ci porta appunto subito dopo, noi leggiamo Matteo, no? Provate ad ascoltare questo passaggio, che è anche molto interessante. Tenete bene a mente la Torah del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Orev precetti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia, prima che giunga il giorno grande e terribile di Adonai, e gli convertirà il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisco la terra con sterminio. E si chiude così l'Antico Testamento: manderò Elia. E quindi capita anche le domande: chi è Elia? Gesù lo indicherà poi, dice: Elia è già venuto, in qualche modo la figura del Battista, dell'Elia, quello che Elia rappresenta, Gesù lo identifica nella realtà poi del Battista. Allora, quindi per dire che ci interessiamo non di un personaggio secondario, assolutamente centrale. Quella figura di Elia però verrà, è, guardate, sullo sfondo di tantissimi testi, eh? Ad esempio il libro di Giona non lo puoi leggere senza avere presente il libro dei racconti di Elia. E se tu leggi anche alcuni passi, alcuni capitoli del Vangelo di Luca, su cui è specialista il vostro vescovo, quei capitoli sono proprio dianici, cioè la tipologia di Elia funziona continuamente. Un grande profeta è sotto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo, l'allusione a Elia, no? Allora, questo è solo per dire che vale la pena che ci interessiamo a noi per quattro serate. Seconda annotazione, dove lo troviamo i racconti sull'Elia? Li troviamo in libri che non sono, che nel primo libro del Re, verso la fine del primo libro del Re, dal capitolo 17 in avanti, e ci lascerà all'inizio del secondo libro del Re, al secondo capitolo, lui viene assunto al cielo e portato via. Noi ci leggeremo questi capitoli, cercheremo di capirli un po' e di gustarli un po' insieme. Questi testi noi li collochiamo nella nostra tradizione canonica, quindi nella nostra Bibbia, la Bibbia cristiana in questo caso, non esistono differenze tra Bibbia cattolica, protestante o altro in questo caso, e tra i libri storici. È una collocazione che ha un suo significato, va bene, in quanto come fa il resto Siracide, vedere questa teoria di personaggi che fanno un po' la storia della salvezza, che ci porta all'indosso del Nuovo Testamento. E in modo più acuto, in realtà il canone ebraico, questo, li colloca nei profeti, loro hanno il canone così, Torah, Nevi'im, Ketuvim, legge e profeti scritti, ebbene lo colloca nei Nevi'im. Perché? Cioè nei profeti, perché questi racconti, non solo perché lì è un profeta, ma questi testi ci offrono, quindi per intenderci Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo libro dei Re, per intenderci, sto parlando di questi testi, sono una lettura della storia in un'ottica profetica, cioè alla luce della parola di Dio. Cosa fa il profeta? Il profeta non è l'uomo che predice, è l'uomo che ti aiuta a leggere nel presente la volontà di Dio e che, per così dire, giudica il tuo presente alla luce di quella parola. Ecco, credo che questo sia interessante. E vedrete che per questo la figura di Elia davvero è la figura di questo sguardo sulla storia, sul potere, sulle vicende degli uomini, in questo senso anche molto bruciante, molto tranchante, ma è lo sguardo di Dio sul nostro vissuto storico. Un'ulteriore annotazione: da dove vengono questi racconti che abbiamo, che sono anche abbastanza diversi come genere letterario? Voi direte cosa sono i generi letterari, normalmente quando voi prendete la televisione e passate in rassegna i vari programmi, a volte capite se è un telegiornale, se è una serie, se è un film o altro, cioè, oppure un documentario, sono generi televisivi, ma sono generi. Così abbiamo la piccola leggenda profetica, quella che troveremo soprattutto per Eliseo, no? Un altro esempio che io sono, i capelli mi ha lasciato da un po' di tempo. Ecco, allora leggo sempre ai ragazzi per insegnare in genere quando Eliseo viene incrociato da questi bambini che lo scherzano, pelato, e la tonsura profetica. Sono uscite due orse dalla foresta, le hanno sbranate tutte e 42. Io quando da bambino ho letto la Bibbia del bambino, c'era questo racconto, mi metteva la sua paura. In realtà sono cosiddette leggende, il messaggio è solo questo. Rispetto, per questi uomini di Dio rispetto, prima cosa, non giocare con loro. E al bambino questo basta. Non è un messaggio sul fatto che basta scherzare uno e chiamarlo pelato, perché poi abbiano a sprenarsi i grizzly. Allora, intuite, abbiamo molti generi che vedrete, anche nel caso di Elia abbiamo questi. Non dimenticate che il ciclo di Elia è intrecciato col ciclo anche del suo successore, del suo discepolo, personaggio diverso, di una statura notevole ma non così alta, certo, come il maestro Elia, Eliseo. Questi cicli vengono da ambienti profetici, quindi da queste confraternite, queste gilde profetiche che probabilmente erano collegate ad alcuni santuari, e sempre un po' poco gestibili, cioè perché in parte sì, erano afferenti, diciamo, al culto, anche in questo senso a volte anche gli interessi della monarchia, ma spesso molto, molto, molto lontani da questi interessi. Loro in fondo rivendicavano la signoria di Adonai, che non dico mai santo nome, quindi il tetragramma sacro non lo pronuncio mai da moltissimi anni, da quando ho cominciato il dialogo interreligioso per rispetto con gli ebrei, non lo pronuncio mai. Allora, la causa di Adonai, la causa del Signore, Quindi questo, a loro problema questo, evidentemente qualche volta anche in modo un po' brutale. Sono questi racconti profetici che sono a forma di ciclo, quindi dove ci sono interessi un po' difformi, ma il personaggio del profeta che incarna tutta una serie di aspirazioni, di intenzioni, di problematiche del popolo di Dio. Questi racconti sono stati elaborati tenendo sullo sfondo la memoria dell'Esodo. Quando io dico la memoria dell'Esodo, non dico del libro dell'Esodo, non sappiamo come sia stato scritto il libro dell'Esodo. Se vi dicono che sono sicuri quando hanno scritto loro, beati loro che lo sanno, io non lo so. So solo che queste tradizioni contenute nel libro dell'Esodo erano le tradizioni fondamentali della fede di Israele. Allora, ed sono queste che servono per rileggere le vicende del profeta. Il profeta viene letto, visto un po' come un nuovo Mosè. Un nuovo Mosè, se mi permettete, un po' più popolare, un po' più vicino ai non così alto come Mosè in questo senso, ma più vicino ai bisogni del popolo. Quindi è una specie di rilettura delle grandi tradizioni mosaiche, dell'epoca mosaica, quelle fondative, riapplicate al nostro vissuto, perché sì, il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto, ma adesso che cosa vuol dire uscire dall'Egitto per noi? Non so, il Signore ha imbandito per noi un banchetto là nel deserto. Che cosa significa, ad esempio, oggi imbandire un banchetto? Che allora, ad esempio, Eliseo, il suo discepolo, è arrivato con una sporta con 20 pagnotte, è riuscito a sfamare un sacco di persone. 20 pagnotte, pagnottine, ma sono quelle che sfamano. È come il racconto della manna, no? Oppure delle acque, le acque di Sarissa, che erano amare, che diventano bevibili. Come? Sono i racconti esodici che vengono letti e riletti. Quindi questo è un modo di dire esattamente il Dio che si è manifestato nelle vicende che i nostri padri ci hanno raccontato, su cui noi fondiamo la nostra fede, è un Dio ancora vicino, ancora presente nella nostra storia. Questo era quello che mi interessava dare come quadro per inoltrarmi. Io leggerò con voi tre testi. Allora, il primo riguarda quello che abbiamo ascoltato orora. Lo rileggo di nuovo perché questi 10 minuti bastano per avere dimenticato quello che... Voi seguite il testo, dopo magari a casa poi leggete anche il commento. Ma il testo biblico, per favore, leggetelo con me. Elia il Tisbita era uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad. Disse ad Acav: Hai Adonai per la vita del Signore, Eloè Israele, Dio di Israele, alla cui presenza io sto. In questi anni non ci sarà né giallo né pioggia, se non quando lo comanderò io. Allora fu rivolta questa parola del Signore, fu su di lui questa parola di Adonai: Vattene di qui, dirigiti verso Oriente. Nasconditi presso il torrente Tagliamento, Kerit. Poi spiegherò perché. Non è il nostro Tagliamento, che è a oriente del Giordano. Verrai il torrente, i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. E gli partì. E fece secondo il Devar Adonai. Andò a stabilirsi accanto al torrente Kerit, che è a oriente dello Yarden. I corvi gli portavano pane e carne al mattino, pane e carne la sera, ed egli beveva il torrente. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra. Allora fu su di lui la parola del Signore: Alzati, va a Zaretta di Sidone. Ecco là, io ho dato ordine a una vedova di sostentarti. Chiesto a Rina. Arriva da nulla, non sai nulla prima di lui. Irrompe, tra parentesi, irrompe in ebraico bellissimo: Wayomer, Wayomer, Eliyahu. Disse Rina, la prima cosa che vediamo che parla. Poi ti viene detto che ti spita, che viene da oltre la camonica, capito, di altre parti. Cioè, al di là del Giordano, queste regioni marginali, regioni sì, della terra di Israele, quelle con altre transgiordaniche, ma sempre molto problematiche, dove peraltro sappiamo che ci sono anche i gruppi di genere più radicali, normalmente questo succede, no? Dove un gruppo di minoranza diventa più radicale, questo è evidente, per conservare. Comunque fin da là, un uomo che viene lontano. Irrompe della corte di Acab, il re che è compromesso moltissimo con una politica di tipo feudale molto lontana dal progetto sociale e fraterno che avrebbe la parola di Dio sulla società di Israele. Una società feudale non può essere fraterna, ed è una la sua politica è ispirata al modello fenicio, però del resto vedrete, ha sposato Jezabel, comandava Jezabel, non comandava lui, vedrete, è un po', se mi permettete, un pipotto, no? Nelle mani di sua moglie in questo caso. Allora, quindi appare all'improvviso questo misterioso protagonista, sorceria. Vedo qui il fratello carmelitano, basta questa parola, allora sorceria. Cioè, in modo improvviso, misterioso, il suo nome è un nome di battaglia. Il mio Dio è Yahweh, il mio Dio è il Signore. Yahweh è la forma, o Yahweh, la forma è, che si può pronunciare nel Santo Nome, no? Alleluia, lo dite, forma abbreviata. E El, Dio. Il Dio rivelato ad Israele, il Dio che ha rivelato il suo nome a Mosè e poi al popolo, quello è il mio Dio. Quindi è la causa di Adonai, la causa del Signore, quella che ispirerà tutta la sua vita, la causa di Dio. E di lui, di se stesso, dice, io sto alla sua presenza. E gli disse, Adonai, Dio il Signore, Dio di Israele, Asher, e Amati le Fanao. Io sto lì davanti alla sua faccia. Stare alla presenza, guardate che su questo tema di stare alla presenza c'è tutta una corrente spirituale di cui si sono nutriti anche i nostri nonni, i nostri genitori, forse un po' meno, ma i nostri nonni sì. Devo di stare alla presenza di Dio, ricordati che sei la presenza di Dio. Io sto alla sua presenza. Sto, Non mi capita. È la stessa parola che usi per la colonna, la colonna esterna, no? Vanti. Allora, è uno stare stabilmente a disposizione del Signore, sta lì, perché quello è il suo padrone, quello comanda, io faccio quello che lui comanda. Come gli occhi di una serva alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore, il nostro Dio. Io sono lì. Quindi sta come servo attento, pronto a seguire gli ordini, ma se mi permettete anche, come confidente che conosce i segreti del padrone. Cioè a me il Signore confida con i suoi segreti, con i suoi piani. E dico quelli che sono necessari a conoscere. Quindi solo così si comprende il suo coraggio di presentarsi ad Acab in nome del Eloi Israel, del Dio di Israele. Allora, e che cosa gli annuncia? Gli annuncia una tremenda siccità che, se mi permettete, dirà chiaramente l'impotenza di Baal, il Dio cananeo, il Dio della pioggia, il Dio degli eventi atmosferici. Chi è che dà fecondità alla terra? Chi è che dà vita a questo mondo? Baal o Adonai? La posta in gioco è seria. Baal è la divinità sostenuta e fomentata da Jezabel. Vedrete quando, la volta prossima, quando leggeremo il brano della sfida sul Monte Carmelo, tra i 450 profeti di Baal. D'accordo? Baal è il Dio dell'amore, della guerra, della pioggia, di queste cose, il Dio cananeo. Allora, in questo modo viene lanciata subito la sfida, Chi è Dio? Baal o Adonai? Il Dio che fa un cammino con il suo popolo, il Dio che libera gli oppressi, o è Baal? Il Dio è sempre pronto a seguire i desideri dei potenti e soprattutto di chi fa gli affari. Quindi da questo non è, e cioè, è già nel suo nome, sorse Yahweh, solo è Dio, mio Dio è Yahweh. La domanda a questa questione, guarda che è la questione posta da Elia, poi io dopo ogni parte farò tre punti per la riflessione personale, cosa porto a casa io per me. La risposta deve darla Elia stesso, cioè anche tu dopo la fine. Ma non a parole, bensì attraverso la sua vita. E come lo farà? La prima cosa che dovrà fare è mostrare che si fida del Signore. Come fai ad entrare al servizio del Signore se non ti fidi di Lui? È solo così che puoi testimoniare la verità sua. In fondo Elia lo fa così. Per questo si ritira d'Oriente, dalla solitudine, presso il torrente Kerit. Per imparare che cosa? È un tempo di... Noi diremmo al suo seminario, scusate, io ho detto il seminario, è il luogo dell'apprendistato per diventare profeta davvero. In questa solitudine in cui deve imparare questo abbandono totale alla provvidenza, alla volontà divina. Se mi permettete, una vita anche agli occhi di molti insensata. Cosa ci fai dargli un torrente? Dove? Ad Oriente, verso la zona sempre più desertica. E che vivi? Come sopravvivi? È spinto proprio in questa condizione. Il torrente è un nome estremamente interessante, scherzosamente ho letto tagliamento, no? Perché è la stessa radice di karat. Karat vuol dire tagliare, ma l'alleanza si taglia, noi diciamo stringere un patto, questo non è biblico, l'alleanza si taglia perché si prendevano gli animali, si tagliavano gli animali, si passava in mezzo e così via, quella era l'alleanza. Quando eravamo bambini, noi avevamo le discussioni, poi ci prendevamo per mano, dicevamo un altro taglia, questo è normale, no? Avevamo quelli della mia età, se c'è ancora qualcuno qui, non due ce sono, e possono dire che è così, anche la nostra ritualità non lo sapevamo, ma si taglia l'alleanza. Quindi questo torrente ha a che fare con l'alleanza. Il profeta deve dunque vivere da persona vulnerabile, perché in questa condizione è estremamente vulnerabile, la persona fragile, esposta, e insieme tenere fermo la sua fede nel Dio che ha fatto alleanza con il suo popolo. È il Dio dell'Oref, il Dio Mosinaio. E vedete che a un certo punto Elia salirà a Oref per andare a ritrovare quel Dio dell'alleanza. E in questa condizione è costretto a contare esclusivamente su ciò che Dio gli dona. Ma sarà anche interessante, noi leggiamo questo, fu rivolta a lui la parola, la forma ebraica è decisamente più forte. Wahid Vahadonai Elah, fu la parola del Signore su di lui. Il vero regista non è mica Elia, il regista è la parola. Fu di nuovo rivolta la parola, fu la parola. Cioè, c'è nel Nuovo Testamento, fu la parola del Signore su Giovanni nel deserto, andate a leggere Luca. L'espressione, noi traduciamo fu rivolta, che rivolta? Fu! È l'evento della parola che prende la vita di quella persona, la scarretta nel deserto, vai e fai come ti dico io. Viene comunque, allora egli partì, che cosa gli viene in mente? Abramo, lascia la tua terra. Partì Abramo. Partì Abramo, vi ricordate la chiamata di Abramo? Questa cosa, questa è la sua chiamata, la sua vocazione. E lì partì. E fece secondo il Devar Adonai. Fece secondo la parola del Signore. La parola mica solo il suono, eh? La parola è l'evento, la parola è il fatto, la parola è, anche un oggetto, la parola è tutto questo. Davanti. nel nostro dialetto, penso che sia anche da voi, nel dialetto bresciano, dite anche voi la ur. Ecco, che la ur che ti ma, che la ur succede, che la ur te dica. Cioè, adesso non parlo normalmente così, ma avete intuito il davar. Ma il davar del Signore è il nostro, Isaia. Isaia 9,7 dirà che il Signore ha scagliato una parola su Israele e adesso cade su Giacobbe. L'evento, fatto che gli asteroidi che cadono, arriva la parola e rompe nella nostra vita. Comunque, sostiamo ancora un attimo su di lui. In questa situazione di precarietà, vive lì, nel confine del deserto, gli si dischiude lo sguardo sulla provvidenza divina. Il cibo che gli viene portato, pane e carne, è abbondante, nutriente, ma soprattutto ricorda i doni del deserto per il popolo di Dio, la manna e le paglie. Non tanto del libro di Numeri, ma del libro di Esodo, perché nel libro di Numeri le paglie diventano un castigo, perché il popolo è ingordo. Allora, quindi, manna e guardie, pane e carne. E in questo modo il tempo che Elia trascorre presso il torrente dell'alleanza è dunque quello di un'amorosa pedagogia divina con cui il Signore prepara il suo profeta. Lo sta preparando a questa ardua missione che dovrà poi svolgere affrontando il re, l'eccezione e tutto il resto, no? E soprattutto affrontando il nemico più grande, che è sempre quel nostro interiore, che è la sfiducia, lo scoraggiamento, lo smarrimento. In questi corfi, la radice è la stessa radice di Arona, quindi di zona deserta, anche di Arno, no? In questi corvi o Arno, quello che è, che si prendono cura di lui, noi avvertiamo il motivo comune della leggenda popolare, dove, voi sapete, l'eroe viene alimentato da qualche animale che gli porta, cioè il tratto è un po' così che bello, gli portavano i corvi. Ma voglio ricordare che il termine corvo in ebraico indica un uccello dalle zone aride, che ha le stesse consonanti di arabo. Il racconto vuole avere un apparente andamento favolistico, ma consegna a noi lettori una indicazione preziosa. Nelle vicende della natura e nelle vicende della storia tu devi cogliere un segno del suo amore. Sono stati i corvi o sono stati degli arabi, delle zone, cioè abitanti lì nei confini del deserto, questi nomadi, che magari ha visto questo uomo e gli portava tutti i giorni? Cambia niente. Potete riconoscere il segno di Dio lì? Se non lo riconosci, neanche se te lo portassi di condo, cambia niente. Tu cominci a studiare come il condo si è spostato qui. Allora, e lì in definitiva deve rinunciare a contare su se stesso. È un uomo che fino a quel momento è stato in grado di provvedere a sé, perché deve andare in quella condizione? Cioè, sarebbe come se il mio vescovo, il vostro vescovo, mi dicesse: Don Patrizio, per allenare la tua fede, adesso vai a fare il mendicante. E io gli direi: guardi, ma di un'altra diocesi, che vivo meglio. Cioè, ma in fondo vive come un mendicante, o peggio ancora. Per essere credibile annunciatore del Devar Adonai, della parola del Signore, il profeta deve per primo imparare a vivere di quella parola e lasciare che quella parola plasmi la sua vita, sostenti la sua vita. Il fatto che non possa, ma pensate che sarebbe stato così bello, arrivava una torba di corvi e portargli tanto pane, così per 4-5 giorni non ci pensava più, perché poi sai, se il corvo non si ricorda di me, cosa fa? Allora, invece no, non può fare scorta in questo ciclo. Devi, tutte, mattina e sera arrivare. Quello che voi chiediamo del Padre nostro, no? Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Cioè, è come se gli dicessimo: impara aiutaci a imparare ogni giorno a fidarci di te e a riconoscere i segni del tuo amore nella quotidianità.
Il mio commento a questo resta la lettera di Agostino Prodo che leggiamo che abbiamo letto in questi giorni.
Però questo atteggiamento di abbandono fiducioso è facile che si possa trasformare, anche se mi permettete, in neghitosità. Cioè, sì, si fida, ma potremmo anche dire, noi sapete le nostre terre, la nostra sono uguali,
il nostro dovrebbe rispondere al Signore, perché la prima, qual è il nostro Dio? Laura, il lavoro.
È vero, non è vero.
Questo è il contrario, perché magari potrebbe dire, è comoda questa qua, così non ci pensa niente.
Quindi si potrebbe trasformare in neghitosità, in non usare la provvidenza divina come un nido, non accettando di essere vulnerabili. Ecco allora che interverrà un nuovo fatto. Dopo un certo punto finisce l'acqua, del resto il cielo si è chiuso, a monte non scende più nulla, dopo un po' non arriva nulla nel torrente. E il profeta dovrà cercare riposo e riparo altrove. Anche qui le sorprese saranno veramente un po' sconvolgenti, cioè mi mandi in terra Fenicia, ma almeno da alcune persone possidenti. Invece sarà una vedova che ti dovrà sostenere. Su questo torneremo. Adesso ho provato a tirare a casa per noi, questo è l'inizio, il racconto della sua vocazione, no? Elia definisce se stesso, provo a portare a casa 3-4 punti per la preghiera e per la vostra riflessione. Elia definisce se stesso come uno che sta alla presenza di Adonai. La mia domanda è questa: ma noi possiamo dire che noi siamo capaci di stare alla presenza di Adonai? Stare alla presenza. Guardate che questo basterebbe per un corso di esercizi personali. Cosa vuol dire dove sto io? Dove dimoro? Secondo passaggio. Elia ha una missione da compiere, eppure il Signore gli chiede di perdere tempo. Gli chiede di perdere tempo, stando presso il torrente Cherith. E da tutto ciò emerge come i tempi di Dio non sono i nostri. Sono. Allora, se lo faccio diventare preghiera, devo chiedere la grazia di sapere accogliere i suoi tempi nella mia vita, chiedendomi capacità di pazienza, di attesa. Questo è il tempo di attesa per Elia. Là nel deserto, a non fare nulla. Se mi permettete, noi abbiamo, qui avete l'enorme Paolo VI, che ha avuto la gioia anche di servire il Messaggio 6-7 volte. Fare il chierichetto quando ero a Roma, la seminarista. Noi abbiamo Papa Giovanni, il mio paese di accanto, proprio sotto il monte. Papa Giovanni, ad esempio, è stato là un sacco di anni in Bulgaria. In una situazione un po' così, non diremmo, non poter fare quasi niente. Sono stati anni durissimi. Per lui anni durissimi. Poi l'ha spostato in un'altra situazione ancora più anomala, no? Come delegato apostolico in Turchia e Grecia. E lì il Signore ha cominciato a avere tutti i suoi piani misteriosi, no? Se vedete in Turchia e Grecia, lui ha conosciuto von Papen e lì ha capito che la moglie di von Papen ha detto mio marito, il fondatore del nazismo, mio marito è in crisi, mio marito è in crisi. Lui allora ne ha approfittato e si sono messi lì a far favorire, dal 25 al 28 mila ebrei sono usciti a salvare con falsi documenti, i vestiti arrivavano dall'ambasciata tedesca. Von Papen è uno dei 3 non condannati a non rimanere, proprio perché è arrivata anche una donna con le scarpine che aveva fatto arrivare per la sua bambina. Ma è interessante, però gli occhi umani, quelli di quegli anni lì, erano tutti buttati, gli anni anche della sua vita più vitale.
voi intuite cosa vuol dire questo testo. Poi, quello che Elia vide al torrente Kerit richiama la vicenda del cammino del popolo nel deserto, in cui Israele ha dovuto imparare a fidarsi di Dio. Ovviamente questo fatto è il vostro passaggio personale, no? Identico. Infine potrebbe diventare lode per tutte le occasioni in cui avete potuto anche voi sperimentare il corvo che è arrivato a portarvi pane ed acqua assicurati, se non pane e carne. Il giusto avrà pane ed acqua assicurati e vivrà sulla terra, cioè ci fosse anche una sedia. Potrà puntare sulla mia custodia. Questa è la figura di Elia. E diventa una figura provocante anche per un cammino personale. E adesso andiamo in terra straniera. Il testo prosegue. Alzati, va a Zarepta di Sidone, ecco là, io ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Andiamo a te. Egli si alzò ed andò a Zarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglie la legna. La chiamò e disse: prendi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, gli gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: hai Adonai, per la vita del Signore tuo Dio lo reca. Io non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella ciara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna. Dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. E Dio gli disse: non temere. Va a fare come hai detto, però prima prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi le preparerai per te e per tuo figlio. Perché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà, l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui, la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno, l'orcio dell'olio non diminuì, secondo il Devar Adonai, pronunciato, detto, attraverso Elia. Allora, siamo a questo episodio, ci sono due episodi, questo e poi ci sarà quello successivo, e penso che riusciremo a leggerlo anche solo dare due o tre criteri di lettura della risurrezione del figlio netto. Di questa donna bisogna notare che non è nessuno, non ha nome, non si conosce niente di lei, sembra solo che è vedova. Questo anonimato è ben coerente con la condizione sociale della vedova, cioè di una persona che in quella società non aveva alcun valore, né dignità né rilevanza. Era veramente, lo statuto della vedova in Israele era pesante, quindi questa è una situazione. È vero che i testi legali e profetici cercano di attenuare la condizione di tristezza e di abbandono in cui si trovano le vedove, le quali non potevano possedere, perché i beni appartengono al clan del marito, ma l'impressione globale che la scrittura ci dà è certamente quella che la situazione di vedovanza, a parte il dolore che ci può essere, il lutto e così via, proprio era socialmente di grande, grande marginalità. Dopo le cose cambieranno, arriviamo in prossimità del Nuovo Testamento, le cose cambiano, anche l'incontro con la cultura greca, tante cose così. Era diverso, ad esempio, in Egitto e in Babilonia, erano condizioni delle donne migliori. Torno a questa vedova di Zarepta. Bisogna rilevare che essa è per Dio una straniera, non è un'israelita. Ci troviamo così di fronte al paradosso di un Dio che invia il suo profeta a cercare cibo fuori dalla terra promessa. Scusate, ma non è la terra dello Zavat, del Vashulacha,
dello scorrimento letteralmente del mestruo del latte e del miele,
una terra mestruata, una terra sempre feconda.
Non c'è cibo, che terra è?
Cos'è la promessa di Dio?
Ebbene, quindi pensate ad andare a cercare cibo lì, cioè fuori di quello che avrebbe dovuto essere i normali luoghi della benedizione, se la terra della benedizione. In ciò si dà un tratto che caratterizza spesso la rivelazione biblica, cioè le vie di Dio non sono le nostre vie. Le vie degli uomini e le vie di Dio sono diverse. Rileggete Isaia, no? Come le mie vie e come il cielo sovrasta la terra, così le mie vie non sono le vostre. I suoi pensieri non sono i nostri. Il paradosso è che il luogo dove Elia trova solidarietà in attesa è una città che porta un marchio infamante, perché è la stessa regione da cui proviene la perfida Jezebel. Ma ci potrà essere di buono? Jezebel viene da lì, ma mi devi mandare là a cercare cibo, non averlo. Allora, noi lettori ci troviamo così di fronte a un'apparente contraddizione, che spesso troviamo nella Bibbia, cioè come nello stesso gruppo, nello stesso popolo, nello stesso luogo, si dia la compresenza di bene e di male, di solidarietà e di ostilità. Scusate, tornate indietro, andate a vedere l'Esodo. In Egitto ci sono due levatrici, dal loro nome dovremmo dedurre che sono delle levatrici per gli ebrei, ma non sono egizie loro, che salvano i bambini. Però ci sono degli ebrei, dei capo, che pur di avere un vantaggio loro denunciano Mosè. Bene e male. Addirittura nella famiglia del faraone che vuole sterminare i bambini, c'è sua figlia che salva un ebreo. La compresenza è come se il testo dicesse attenzione a giudicare in base ai tuoi cliché. Così quella terra di Sidone da cui proviene quella che vuole la rovina di Elia, Jezebel, si dà anche la presenza di un'altra donna che assicura la sopravvivenza del profeta. Prima di andare a Zaretta, la parola del Signore, oltre che inviarlo, rivela di Elia un particolare, e cioè che egli ha dato ordine a una vedova di tale località di provvedere al suo cibo. Allora, e io credo che sia interessante questo elemento, questo prelievo da un mio collega della nostra scuola della parola. Dice, questa mutazione è significativa perché fa capire che è Dio, in modo invisibile ma reale, che rende possibile il dialogo, la condivisione e la convivenza. Io ho dato ordine, sono io che ho lavorato in quel luogo, nel cuore di quella donna. Sono io che rendo possibili gli incontri tra loro. A noi questo è da gioia, da forza. Passaggio ulteriore, l'ho intitolato così, la disponibilità a ricevere da chi non ha. È facile pensare nei termini di un potere e di un dovere aiutare e soccorrere. Cioè, quando tu puoi fare la carità, ti trovi comunque in posizione di potere. È più difficile accettare di aver bisogno di essere aiutati, perché sei nella posizione di dipendenza, di vulnerabilità. Del resto, l'aveva detto anche Gesù, è vero, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, no? Cioè, fa parte anche della nostra condizione umana. Ebbene, Elia non è inviato in Zaretta per farsi, ti mando là a Zaretta e ti faccio fare un sacco di miracoli, vedrai tutta la gente. Non va come un soccorritore, come una persona rivestita di prestigio, ma va a farsi aiutare, a chiedere nutrimento, a chiedere cibo. Voglio una pagnotta da te. Certo, resta vero quel detto raccolto, quel detto da Paolo, no? È più gioia nel dare che nel ricevere, ma è pure vero che l'accettare di dipendere da altri chiede umiltà e gratitudine.
guardate che umiltà e gratitudine non sono meno impegnative che essere generosi verso l'altro. Allora, poi per di più, lui, profeta del Dio di Israele, che va da una pagana, succede così. Allora, il rovesciamento del ruolo è evidente: colui che è forte si trova nel bisogno. E si trova sottomesso a una delle persone più miserabili, una vedova di quel posto. Una vedova che per di più ha un bambino piccolo da sfamare. Questo rovesciamento dei ruoli è frequente nei testi biblici, se mi permettete, nel Nuovo Testamento, il brano del Samaritano. Va lui a chiedere, no? Dammi da bere. E poi, dopo, evidentemente, c'è di nuovo un ulteriore rovesciamento, quando lei chiede poi da bere, di avere quell'acqua. Sia nel caso di Elia, sia nel caso di Gesù, colui che viene dissetato, sfamato, si rivela poi alla fine come la sorgente di un dono più alto, capace di un aiuto inatteso per colui che è il soccorritore. La samaritana che è pronta a dare acqua, a quel punto riceverà acqua, l'acqua che zampilla per la vita definitiva. E qui questa donna riceverà di che poter vivere con te, almeno in questa fase. Peraltro il testo descrive la condizione di grande miseria di questa povera donna, che ha solo una manciata di farina, una goccia d'olio e due pezzi di legna aperto. Per cuocere l'ultimo pasto non c'è più nulla. Gli leggo, quella rispose: Chai Adonai Eloheka, per la vita del Signore tuo Dio. La parola del giuramento. Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'arcio. Raccolgo due pezzi di legna e poi andrò a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. C'è un dolore enorme nella parola di questa donna, che vede, se mi permettete, non solo il proprio destino di fatica, di dolore, ma non poter provvedere. Credo che sia la cosa più dura per un genitore non aver nulla da dare a tuo figlio. Il lettore biblico ricorda un episodio simile, quello di Agar, la povera Agar, che si, quando non ha più l'acqua, lì nel deserto, si mette lontana dal bambino perché non vuole sentire, non regge vedere il bambino morire. Ma uno l'ascolta. D'altra parte io vi ricordo che le scritture, il Salmo bellissimo, il Salmo 146, il Signore protegge lo straniero, sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Si crea perciò una tensione in questa terra che è sotto, siamo terra fenicia, quindi sotto il dominio di Baal, la terra di Baal. E che sembra sotto il dominio di Baal, questa terra invece è il luogo dove si manifesterà la signoria del Signore. Come potrà il Signore far giungere il suo soccorso al suo profeta tramite un povero orfano, una povera vedova? Voi intuite che è anche un testo che è molto anti-idolatrico, una polemica. L'affermazione della signoria del Signore, la competenza del Signore su tutti, per cui tutti saranno giudicati non tanto, scusate, della fede di lui, ma di cosa fanno per gli altri. Voi direte cosa stai dicendo? Amos, leggete i primi due capitoli, i giudizi sui popoli non riguardano la pratica cultuale o la fede del Signore, riguardano cosa si fa del tuo prossimo, se ne rispetti la dignità, la vita, la libertà. Se non rispetti né vita, né libertà, né dignità dell'altro, sei sotto giudizio. Israele poi è messo peggio, perché quella è la parola di Dio, quindi dovrà rispondere 7 volte di più. Allora, è quello che dice il Nuovo Testamento, dunque no, a chi è molto dato, molto di più sarà chiesto. Allora, Tutto ciò che sorprende è la fede di questa donna, però. Infatti, ella risponde all'uomo di Dio invocando il nome del Signore. Hai Adonai Eloheka, per la vita del Signore, tuo Dio. Noi non sappiamo come il Signore agisca nel cuore di questa donna, come susciti in lei la forza della fede, non lo sappiamo. Non di meno una cosa è chiara: la fede non è all'appannaggio di Israele, ma misteriosamente il Signore la dona a chi vuole, anche fuori dei confini di Israele. Nel Nuovo Testamento, vi ricordate, chi si sente dire che ha una fede grande, che non ha trovato in Israele, è un centurione, una donna che viene da queste zone, no? Una donna sirofenice. Allora, io credo che in questo senso sia interessante proprio. Peraltro bisogna proprio mettere in evidenza la qualità di questa fede di questa donna, una fede obbediente, che non avanza riserve, che accetta tutto incondizionatamente, che non recrimina. Fossimo stati noi, avremmo detto, ma adesso ti ho già detto come sono messo e tu vuoi un pane, per favore, c'è la Caritas, vai là. Allora, cioè avete intuito, avremmo trovato giustamente le nostre recriminazioni. Questa donna invece è obbediente, quello che il profeta le dice, se l'ha detto a domani non lo faccio. Alle parole del profeta che la esorta a non temere, è l'espressione tipica del abifeo, no? E in nome di una precisa motivazione, cioè la promessa del Signore, perché il Signore ha una promessa, ella risponde con un'obbedienza piena. Se mi permettete, l'obbedienza mi viene richiesta nel guardi della parola. E questa è l'obbedienza. Qui siete in un centro di spiritualità. Iniziate tutti al mattino col salmo invitatorio. Venite, chiamiamo il Signore, cioè, che bellissimo. Sul più bello ti dice: ehi, ascolta oggi la voce del Signore, non indovina il tuo cuore. Cioè, lascia perdere tutte queste lodi, questi tripudi, te lo dico io subito la sostanza, guarda che non mi va bene se non ascolto. E il Signore arriva proprio a gamba tesa. Perché bisogna ascoltare la parola, ecco, credo che questo sia interessante. Questo è il tema che percorre tutti i testi biblici, qui lo si vede attraverso la narrazione. Questo racconto non concede nulla alla curiosità, fossimo stati noi, siamo stati lì a vedere un po' come faceva la rana gialla, questa e quest'altra, la sorpresa. Nulla alla curiosità del lettore, al modo con cui il miracolo avviene, si limita semplicemente a registrare che tutto avviene secondo il Devar Adonai. Il Devar Adonai si attua. Ogni curiosità è preclusa. Un insegnamento è assicurato. Non c'è gesto di carità che sfugga agli occhi del Signore e che il Signore in qualche modo non ricompensi. Dopo vedremo perché sembrerebbe che non lo ricompensa perché poi muore il bambino, ma vediamo. Ma c'è anche di più. A questa donna viene chiesto un atto di fede che la pone prontamente, accogliendo il profeta come Ish Elohim, come uomo di Dio, come profeta, ella riconosce la signoria di Adonai. Cioè, la pioggia, tutto questo, dipendono da noi. La nostra vita è nelle sue mani. Allora, se mi permettete, l'assenso di questa donna è duplice, sul piano della fede e della carità. Questo è grande nella fede e nella carità. E così il miracolo si compie. Sullo sfondo si avverte anche la polemica contro il mondo dei potenti, incarnati nella figura del re, i quali desiderano assicurare il sostegno per i più poveri, ma che invece li lasciano sempre più miseri. Di fatto, il Dio che interviene attraverso Elia è colui che al contrario spezza questa spirale senza fine, fatta di bisogni e di povertà. E per spezzare questa spirale di povertà proprio, si avvale della generosità di una povera donna. quello che non è quello. Non è con i soldi dei potenti che vinceremo la povertà. Non è deluso. Ma attraverso la solidarietà, la carità, la generosità, l'attenzione, quello potrà essere la vera lotta. Testo è molto polemico, se capite bene. Nella povertà di quella dimora di Zarepta inizia un mondo nuovo, non certo visibile agli occhi del re, ma di coloro che sono i poveri di Anaquim Adonai, è la spiritualità dei poveri del Signore questa, cioè di quelli che hanno soltanto Dio come risorsa per la loro vita, dove gli uomini non sanno più dare speranza, e una persona bisognosa come questa donna di Zarepta, bene, una persona come lei rappresenta l'irruzione della novità di Dio in quell'olio che non diminuisce nell'occhio, in quella farina che non viene meno. Noi avvertiamo insieme questa fedeltà di Dio, della sua indefettibile compassione. È il nostro mondo nuovo che inizia. Pensate all'episodio evangelico del pane e dei pesci, no? Ecco, ma la logica è questa. Per la riflessione e per la preghiera. Un primo aspetto. L'episodio della regola di Zarepta pone al centro della mia riflessione una cosa, il volto di Dio. Un Dio che non fa distinzione di persone, che non segue il nostro modo di ragionare, secondo le barriere culturali altro. Dio non distingue, Dio non fa preferenza di persone. Questo è molto bello. Addirittura ha scelto una straniera per fare il sostegno del suo profeta. E allora nella preghiera potete poi dire consegna, perché non c'è facile. Consegna al Signore le mie difficoltà a superare tante barriere, tanti pregiudizi, eccetera. Adesso dico scherzosamente, perché una volta ho una lezione di sì. Un'esigenza zairese, congolese. E dico, insomma, cavallese, Kamasele Mukwege si chiama, e è un congolese, è un africano, ma è bravo. Con quel ma lì i miei alunni mi hanno fatto un teatrino, poi, perché in quel ma lì tutti i pregiudizi sono emersi, no? Cioè, chiaro, quindi è un lavoro da fare. È davvero più facile pensare di poter aiutare gli altri che accettare di aver bisogno, di chiedere aiuto. Ecco, io credo che anche questo è un punto su cui possiamo lavorare, sulla nostra persona. Terzo, quando sono debole è proprio allora che sono forte. Così affermava Paolo, e così si evince dal racconto riguardante il profeta Elia, ospitato da una vedova di Zarepta. Allora io credo che in quel momento potrebbe diventare anche, dovete farlo diventare poi preghiera, cioè che non lo, cioè provare a dire grazie al Signore per alcuni momenti in cui ci siamo sentiti anche deboli e così via, non c'è facile, ma il giorno che riusciamo a farlo, credo che facciamo un passo in più. Nella povertà della dimora di Zarepta, con l'olio che non viene meno, con la farina che consente di avere ogni giorno il pane necessario, inizia questo mondo nuovo. Però per vedere il mondo nuovo occorrono gli occhi dei poveri del Signore. Spesso i nostri occhi sono impediti da ben altre occhiate. Ed ora concludo il mio percorso. Vi dico, questo non l'ho messo lì perché non ho avuto tempo di metterlo, ma devo anche sistemarlo. I versetti dal 14 al 24, il proseguo, cosa succede? Un dramma. In seguito, il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia era molto grave, tanto che rimase senza respiro. Essa allora disse ad Elia: che c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto a me per rinnovare il ricordo della mia iniquità, per uccidere il mio figlio? Ella gli disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra, dove abitava, lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, forse farai del male a questa donna che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore: Signore mio Dio, l'anima del fanciullo torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò il grido di Elia, l'anima del bambino tornò nel suo corpo e quello riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno e lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse ad Elia: ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera parola del Signore è sulla tua bocca. Ecco, c'è un filo conduttore, se mi permettete, quello della contraddizione della crisi. E peraltro vedrete, accompagnerà tutta la storia di Elia. Ci sarà un momento di crisi fortissimo, ad esempio, quando va all'Oref. Elia ha fatto vivere la vedova, le ha chiesto una fede senza misura. La risposta del profeta e di Dio è stata il dono di una vita senza misura. Aspettate questo olio che continua, questa farina che non viene meno. Ed ora invece Dio chiede vita a questa donna. Le ha dato il pane perché possa vivere, ed ora chiede il figlio. Quando muore un figlio muore il genitore. Nella morte di un figlio il genitore muore sempre, anche se è vivo fisicamente. Siamo davanti alla contraddizione, che Dio è questo che permette, che promette e mantiene l'olio e la farina, e poi non promette e non mantiene il dono della vita. A che serve se avere la farina se il ragazzo muore? Cioè, non li faccio. Quell'olio e quella farina avrebbe dovuto servire da tutto il ragazzo. Allora, è una crisi che riguarda il profeta, riguarda la donna, riguarda noi lettori. Crisi della donna che si è affidata a questo uomo di Dio, di questo Dio sconosciuto, che qui sembra avere, se mi permettete, un volto sadico. Perché ha permesso che il bambino sopravvivesse prima per farlo morire adesso. Crisi di Elia è terrificante, perché Elia ha coinvolto la donna, gli ha promesso vita, e adesso in qualche modo giustamente si sente dire dalla donna: cosa c'è tra me e te, uomo di Dio? Qui. Non dimenticate che il compito del profeta è sbattere in faccia a Israele la sua responsabilità, la sua iniquità, il suo male. In realtà è un grive, cioè il profeta è l'uomo del litigio, lo fa perché Israele possa riconoscere la propria colpa e portarsi nella posizione giusta davanti a Dio, e così potrà riprendere a vivere davvero. Questo è il litigio profetico. Lo scopo non è rompere, ma riannodare. Però in fondo questa donna dice la stessa cosa: sei venuto qui per rompere o per riannodare? Elia deve accogliere questa accusa della donna e farla sua. Sì, ma il problema va bene. Uno potrebbe dire: vabbè, il colpevole paga. Sì, ma il bambino è innocente. Il bambino è innocente. Che Dio è questo? Quindi è la questione di Dio, se ponete bene, è l'attenzione. Che Dio è questo che fa morire il ragazzo subito dopo avergli dato farina ed olio? E Elia stesso fa in qualche modo sue, non le parole, ma i pensieri di quella donna. Tant'è vero che dice: ma Signore, farai del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio. Andate a rileggere il testo, sì che non ci avete lì, scusate, non avete lì il testo biblico. Ve lo rileggo in quest'altra traduzione. E, Signore Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita? La vecchia traduzione purtroppo non metteva questo anche, invece è importante anche, cioè già mi hai detto di fronte a Israele: basta, non scende più l'acqua, non c'è più niente, carestia, nella carestia non muoiono i potenti, muoiono i più poveri. Adesso voglio fare male anche a questa qui, che per di più mi ospita. Ecco, credo che in questo senso sia interessante. Guardate che la figura di Elia in questo è molto simile a quella di Giove. Cosa sta dicendo Elia? Sta lottando per il volto di un Dio vero, non un Dio sadico, che è la lotta di Giove. Quindi la stessa cosa che è successa a Giove succede qui ad Elia. Elia fa una specie di litigio con Dio. E scusate, Elia qui si sente lui la parte lesa, perché c'è di mezzo questo ragazzo che è morto. E lui si sente però purtroppo anche responsabile di questa morte, cioè io sono venuto qui, io che annuncio il castigo di Dio, quindi avrei portato il castigo di Dio. Non ti capisco. E allora è come se dicesse, ma oh, vuoi essere un Dio cattivo? Evidentemente Dio gli risponde, ma anche Dio. Queste cose le dice perché non le crede, perché è convinto nel profondo che Dio non è il Dio, se mi permettete, sadico, che si diverte a mandarti la carestia, ma che vuole che prenda tu in mano la responsabilità della tua vita, questo sì. Quindi credo che in questo senso sia molto bello questo litigio che lui fa con Dio. E poi guardate anche la forza di questo uomo che strappa via questa donna. Provate a togliere il bambino, un bambino morto dalla braccia della mamma. Sono cose, nella nostra famiglia una cosa simile è successa per una disgrazia. Sono cose strazianti, strazianti. E questa donna che in qualche modo si lascia strappare via il bambino, è la fede ancora di questa donna, questo lasciarselo portare via. È quasi riconsegnarlo di nuovo a Dio, no? Pensate alle posizioni, alla figura delle nostre Madonne bellissime, no? La Pietà Rondanina, il massimo di tutte. E allora, quando poi la vita, il Dio si rivela come Dio della vita, ecco la confessione piena di fede di questa donna che vuole essere anche il nostro traguardo di questa sera. Ora so che tu sei un uomo di Dio, dice lui, e che è vera la parola di Adonai posta sulla tua bocca. Dio adesso è davvero il Signore. Lodiamo il Signore, sia lodato Gesù Cristo. Sì.